Benvenuti su Scuderia Satelliti, io sono Alessandro ed eccoci qui a parlare del Gran Premio del Brasile. Che gara è stata? Allora, ogni anno il Gran Premio del Brasile diciamo che ci può regalare sempre diverse emozioni, diverso divertimento ed è un piacere da spettatore sapere che arriverà il Gran Premio del Brasile perché ovviamente il circuito è bello, è fatto bene, vengono fuori delle belle gare. E anche io, anche questo weekend, diciamo che in generale il weekend è stato molto bello, con un sacco di sorprese, ne parleremo, ma anche la gara in sé, proprio la domenica, è stata bella da seguire, tanti ribaltamenti di fronte. È un circuito che avvantaggia, possiamo dire così, le rimonte, quindi anche i vari Verstappen, Leclerc, ripartiti dal fondo, sono stati in grado, possiamo dire così, di rimontare, di risalire la china velocemente, grazie anche proprio alle caratteristiche stesse del circuito. Detto questo, un voto a mio parere molto alto. In generale, se dovessi dare un voto al weekend, un bel 9,5. Se dovessi dare invece un voto alla gara stessa, un bel 8, perché comunque stiamo parlando di il penultimo impegno prima della fine del campionato e con i verdetti già decisi, già scritti, non è che c'è tanto di cui parlare, invece, nonostante questo, sono riusciti a mantenere alto l'interesse, secondo me, degli spettatori nei confronti di questo circuito. Quindi per questo il voto è molto alto. Però, bando alle ciance, io direi di partire subito con i top e i flop della gara.
Carichi per questa stagione, io vi avviso, poi non ditemi che non ve l'avevo detto.
Come top, ovviamente, ho messo George Russell. Perché? Perché ha fottutamente dominato il weekend. Un weekend dove forse era l'ultima vera occasione in cui la Red Bull la si poteva mettere in difficoltà. La Red Bull in grosse difficoltà in questo weekend. E l'opportunità era aperta ai due piloti Ferrari e ai due piloti Mercedes. E in quattro solo uno è riuscito veramente a battere Verstappen. E stiamo parlando di George Russell, perché George Russell non è che è arrivato lì per caso, perché se l'è conquistato la prima posizione, se l'è conquistata superando Verstappen. Ha fatto una sprint race di altissimo livello, ha fatto una gara, secondo me, da veterano. Cioè, sembrava, ripeto, sembrava che è da un po' che io elogio Russell, ma secondo me veramente ne parliamo anche troppo poco. Cioè, veramente sembrava che fosse da anni che lottava per quelle posizioni lì e per quel tipo di vittorie e campionati lì. E invece è il primo vero anno in cui guida una macchina competitiva. È il primo vero anno in cui in Formula 1 guida in quelle posizioni là davanti. E pensare, se noi andiamo a vedere la classifica, che Russell non è tanto lontano da Leclerc e Perez, eh? Non è tanto lontano, stiamo parlando di 25 punti. A una gara di distacco da Leclerc e Perez. Questo ci fa pensare quanto in realtà sia già pronto per questo palcoscenico. E con una Mercedes così in crescita, occhio al 2023, perché un Verstappen da favorito rimarrà sempre. Se la Ferrari riuscirà a risolvere i problemi che ha riscontrato quest'anno, Leclerc tornerà in corsa, ma poi dopo ci sono le due Mercedes di Hamilton e Russell, non dico che è già pronto per vincere il titolo, ma se alla prima vera occasione in cui la Mercedes può vincere la gara, Russell la domina, attenzione che questo cresce più veloce di quanto si pensi. Ecco. Quindi detto questo, io sono contento per lui, perché ripeto, è un pilota che se lo merita. Ha fatto secondo me anche un anno in più del dovuto in Williams. E secondo me però questo in realtà gli è servito a far crescere all'interno di lui quella fame di voler arrivare in alto, quella fame di dire ok, basta, adesso vinco tutto. E quindi ci divertiremo. Cioè, già quest'anno ci ha fatto vedere che dategli la macchina e questo ci farà divertire. Il secondo top è Kevin Magnussen. L'ho dovuto mettere. L'ho voluto mettere perché è stato autore di un weekend d'altissimo livello, una qualifica meritata. Ok, conquistata in garage, questo è vero, però meritata. Perché alla fine, quando hanno fatto il giro, lui è stato più veloce in pista. E quindi assolutamente meritata. Una sprint race dove ovviamente non poteva vincerla perché dietro aveva macchine che andavano il doppio più veloci di lui. Però il rischio, la paura, magari che gli uomini dell'Haas avevano nei confronti della sprint race di Magnussen, era vederlo scappare, scivolare all'indietro troppo velocemente. Voi anche per le rimonte delle due Ferrari e delle Alpine che erano subito lì dietro. Invece, nonostante questo, Magnussen riesce a portare a casa un punticino. In gara è stato parecchio sfortunato perché sono abbastanza convinto che se non ci fosse stato quel contatto lì con Ricciardo, probabilmente sarebbe arrivato a punti. Vedendo anche poi come si è sviluppata la gara, sono abbastanza sicuro che sarebbe arrivato tra l'ottava e la decima posizione, però è andata così. Mi spiace per come è andata la gara, però comunque un weekend secondo me che ci fa un po' capire, cioè noi abbiamo forse un po' anche criticato la scelta di Gunther Steiner di chiamare Magnussen dopo il casino Mazepin a inizio stagione, però adesso a fine, ormai la stagione è finita e ritornando indietro abbiamo detto, ma ha preso Magnussen e ci sta. Ma forse è stato sbagliato andare a mandarlo via prima. Perché comunque, vuoi o non vuoi, il Magnussen è venuto come gregario, come ok, fai il compitino intanto che aspettiamo che arrivi un nuovo giovane da affiancare a Schumacher. Se invece poi in realtà andiamo a vedere la classifica, abbiamo visto tutt'altro. Quindi questo anche per fare i complimenti a Magnussen per la stagione. Detto questo, io direi di passare al terzo top. Il terzo top che è Fernando Alonso per l'ennesima gara in rimonta di alto livello. Una gara rovinata, possiamo definire così, dalla Sprint Race, con l'Alpine che è partita in fondo. E Alonso, però, alla fine, vuoi o non vuoi, lo ritrovi sempre lì. Furbo, bravo, veloce. Mi dispiace che se ne vada in realtà via dall'Alpine, perché secondo me l'Alpine come progetto può veramente andare a dar fastidio negli anni a venire alle tre macchine davanti. Però ci sono successe delle cose che ovviamente hanno fatto propendere Alonso verso la decisione di cambiare team e questo è un peccato perché vedendo i due progetti mi sembra più pronta l'Alpine che l'Aston Martin ad andare a vincere. Però comunque, se Alonso ha fatto questa decisione, non è stupido Alonso, non fa queste decisioni a caso. E sono contento per lui. Però sì, ci ha fatto vedere ancora una volta che questa Alpine era una grandissima vettura e non solo per le caratteristiche tecniche dell'auto, ma anche per il pilota che la guidava, perché Alonso ha fatto vedere più e più volte che non dico che è ancora da titolo, perché non è ancora da titolo. Però può dar fastidio, cioè se ha la macchina per dar fastidio ai primi, comincia a dar fastidio ai primi. E questo secondo me per un pilota che vede i suoi rivali di sempre ritirarsi anno dopo anno, ci fa capire forse la differenza. Penso, anzi mi permetto di dire, con tutto rispetto per Raikkonen, Vettel e compagnia bella, penso faccia vedere la differenza di categoria tra lui e il resto. Come Hamilton, come lo stesso Hamilton, fa parte della stessa categoria di Alonso. Però comunque, tanto tanto di cappello Alonso. Passiamo ai flop, e il primo flop, giusto per chiudere il discorso Alpine, è proprio l'Alpine stessa, perché non mi è piaciuta per niente. Non mi è piaciuta per niente. Possiamo dirla fortunata? È stata fortunata, perché senza il doppio ritiro McLaren, in questo momento avremmo un'altra classifica costruttori per il quarto posto. Invece devono ringraziare i problemi della McLaren e il doppio ritiro, perché quello che è successo nella sprint race non può succedere se tu vuoi fare il salto di qualità. Cioè, se tu team vuoi fare il saltino di qualità e andare a provare a dar fastidio a quelli davanti, non puoi permetterti di buttare via punti così. Di buttare via punti in un circuito dove l'Alpine faceva la differenza con la velocità nel rettilineo. Quindi io capisco che ci sono le faide interne, che Alonso se ne va, quindi ovviamente anche Ocon, invece tu hai puntato su Ocon, quindi c'è la diatriba tra Alonso e Ocon, e tu ovviamente spalleggi per Ocon perché è il tuo futuro, però in generale quest'anno l'Alpine ha ottenuto il risultato che voleva, perché molto probabilmente arriverà quarta nel costruttori, che era l'obiettivo di inizio stagione. Però per il modo in cui l'ho ottenuto, secondo me non bisogna, cioè non si può vedere il bicchiere mezzo pieno. Ecco, possiamo dire così, perché comunque tu hai perso Alonso e lo sostituisci con Gasly, per carità, bravissimo pilota, sempre detto, però non è Alonso. E soprattutto hai perso Piastri, cioè quello è stato secondo me il grado, tu hai perso Piastri. E questo mi fa capire che forse non hanno chiari neanche loro stessi all'interno del team qual è la direzione da seguire. Perché se tu vuoi puntare al futuro, c'hai Piastri dentro. Ho capito, Alonso vuole andare via, ci metti dentro Piastri. Invece mettere Gasly secondo me è un'altra strategia, più legata magari all'immagine, al marketing, per avere il doppio pilota francese che guida la vettura francese, che si chiama col nome francese. E che per carità, alla lunga può giovare, però se il team è questo qui, i risultati non saranno tanto positivi, come è successo in Ferrari, perché la Ferrari, con il modo di pensare, possiamo dire così, anche la mentalità, l'utilizzo delle strategie, la concezione della gara stessa della Ferrari negli anni scorsi, che era una Ferrari che non lottava per le vittorie, è stata portata avanti, sono rimaste sempre le stesse persone quando la Ferrari è tornata a vincere. Però magari forse ci sono delle persone, delle figure che non meritano, cioè che non sono figure da team che vuole stravincere e dominare la Formula 1. E infatti si sono viste con certi errori grossolani che tutti ricordiamo. Ecco, questo è un po' quello che rischia di fare l'Alpine. Cioè ho visto una direzione un po' così, confusionaria, che spero di sbagliarmi, però tra Piastri, Alonso e la gestione dei piloti, secondo me non ci siamo. Detto questo, a proposito della gestione dei piloti, passiamo al secondo flop, che è la Red Bull. Che è la Red Bull, perché lo dico un po' così, perché era, possiamo dire, forse la stagione della loro consacrazione, che finalmente il progetto Horner Newey sta portando i risultati sperati. Hanno concluso definitivamente l'egemonia Mercedes, perché l'anno scorso gli hanno tolto i piloti, quest'anno gli hanno tolto anche i costruttori. Hanno finalmente un secondo pilota che può aiutare Verstappen nella sua ascesa al titolo prima e adesso nella sua conferma al titolo. Però hanno buttato via tutto. Hanno buttato via tutto e con la gestione stessa del pilota, del secondo pilota, cioè di Perez. Perché quello che abbiamo visto in Brasile, secondo me, è una cosa che non bisogna far vedere se tu sei un team che vuol vincere negli anni. Perché un conto è Hamilton, Bottas, come venivano gestiti, ma quella è una situazione totalmente differente. Perché tu hai Perez, che hai rinnovato di un anno. Un conto è, dice, hai Alonso, so che se ne va. Oh, senti, chi se ne frega di fargli guadagnare 2 o 3 punti in più. Ma tanto se ne va, si arrangia, poteva restare con noi. No, tu hai rinnovato Perez. Tu l'hai rinnovato. E ricordiamoci che Verstappen senza Perez probabilmente aveva un campionato del mondo in meno. Anzi, no, probabilmente, sicuramente. Quello dell'anno scorso non ce l'aveva senza Perez. Quello di quest'anno probabilmente lo vinceva lo stesso, anche senza l'aiuto di Perez in quelle 2 o 3 gare in cui l'ha aiutato. Però, cioè, Perez non è che ti ha chiesto fammi vincere la gara, ti ha chiesto fammi andare una posizione avanti che i punti su Leclerc mi servono per arrivare secondo. E vedere Verstappen che nel team radio chiede a me ragazzi queste cose non le chiedete, e vedere il team che non reagisce, è quello il team che non reagisce, allora questo vuol dire che non è il team della Red Bull, è il team di Verstappen, che per carità, finché Verstappen ti fa il fenomeno, perché è un fenomeno così, va più che bene, ed è giusto valorizzare Verstappen, ma quando arrivano gli avversari, che magari hanno team più organizzati, team più uniti, come magari può essere la Ferrari, può essere la Mercedes, e tu lotti da solo contro questi due, sei sempre in un'inferiorità numerica. Sei Verstappen contro le Ferrari, Verstappen contro le Mercedes, Verstappen contro le Ferrari e le Mercedes. E se non c'è il tuo compagno di squadra che ti aiuta, non lo vinci il titolo mondiale. Perché quest'anno l'hai vinto perché non hai avuto rivali. Ma se continui così, Perez, il prossimo anno non sarà il Perez del primo anno in Red Bull, non sarà il Perez di quest'anno. Sarà un Perez che penserà solo e esclusivamente a se stesso per mettersi in mostra per ottenere un altro contratto, perché sa benissimo anche lui che dopo la prossima stagione non correrà più per la Red Bull, quindi avrà bisogno di un altro contratto, e quindi il suo obiettivo sarà mettersi in mostra. Ma allora il mio discorso è, se il tuo unico aiuto è il compagno di squadra e tu ti comporti così, che poi dici, vabbè, era primo Verstappen e ha dovuto cedere la prima posizione per far vincere Perez, è un conto, ma tra la sesta e la settima posizione, cioè di cosa stiamo parlando, ragazzi? Tra la sesta e la settima posizione non gli cambiava nulla, è stata proprio una presa di posizione forte di Verstappen che ha voluto dire: io sono il progetto, non sono al centro del progetto, io sono il progetto e quindi seguite quello che dico io. Va bene, la Red Bull zitta, l'ha ascoltato, va bene, finché siete la macchina più veloce va tutto bene, ma arriverà il momento in cui avrete bisogno di essere una squadra e lì ci sarà da divertirsi. Mettiamola così, e così concludo il discorso sulla Red Bull. E ipotizziamo il prossimo anno che la Mercedes e la Ferrari riescono a tenere testa a Red Bull tutto l'anno, non per una parte di stagione come ha fatto la Ferrari, tutto l'anno. La Red Bull sicuramente non vince il costruttori, sicuramente. E il pilota è messo a dura prova. Perché se un Sainz magari parte male e gli dicono: ok, questa stagione mi fai il secondo pilota, o magari non lo so. Un Perez che dice: ma senti, ma chi me lo fa fare? Sono primo, ma chi me lo fa fare di tenermi Hamilton per far vincere Verstappen? Ma io vado a vincere la gara e vince la gara. Sono punti persi, tanti punti persi da parte di Verstappen. Perché Perez non è che chiede di vincere il campionato del mondo. Sa che il progetto è incentrato su Verstappen. Quello che chiede Perez è di avere, quando c'è la possibilità, anche lui il suo la sua piccola gloria, la sua piccola fetta di gloria. Chiede questo, gloria che gli hanno negato completamente. E questo, attenzione, perché Perez è un pilota bravo, intelligente, ma soprattutto orgoglioso. Quindi attenzione, prossimo anno. Io dico solo questo. Soprattutto attenzione se per sbaglio Leclerc gli finisce davanti ad Abu Dhabi e quindi arriva lui secondo. Se succede questo, attenzione veramente al prossimo anno alla Red Bull. Attenzione. Quindi male male la gestione del pilota. Non mi è piaciuto il silenzio. Il silenzio quando hanno chiesto più e più volte a Verstappen lasciare la posizione, poi hanno chiesto perché non gliel'ha lasciata. E lui fa: ragazzi, siamo d'accordo che non mi dovete più chiedere queste cose? Ecco, questo no, questo no. Io capisco Max che sei vicecampione, ma tu Red Bull devi far capire che siete una squadra, non siete un pilota. Parlando di piloti, passerei alla Ferrari. La Ferrari che non è il flop, ma il flop è Leclerc in realtà. Il terzo ultimo flop è Leclerc, che mi ha profondamente deluso questo weekend. Non mi aspettavo vincesse, onestamente. Sapevo non aveva le carte in regola per vincere. Però anche tu, Leclerc, fatti sentire. Cioè, se da una parte critico Verstappen perché alza la cresta e zittisce la Red Bull, qua critico Leclerc perché non alza la cresta e la Ferrari fa quello che vuole. Che per carità, se ci prendesse, ben venga. Ma anche, vabbè, tralasciando la qualifica, la scelta delle gomme e tutto, che anche lì, quel team radio lì di Leclerc non ha senso. Non ha senso. Non ha senso. Non ha minimamente senso quel team radio. Perché tu così fai capire che c'è nervosismo all'interno del garage, fai capire che non sapete che cosa fare, che siete in stato confusionario e che neanche tu hai l'autorità tale da prendere in mano le redini da Ferrari e far quello che almeno vuoi tu. Quel team radio non ha senso. Tu lì chiedi le gomme e decidi tu. Decidi tu. Se loro ti dicono stai fuori e tu vedi che si può andare con le soft, tu prendi la tua auto, entri dentro e chiedi il cambio gomme. Come fa Vettel da anni, come ha fatto Hamilton è da anni che chiede che voglio queste gomme. Decide lui le gomme da inserire al pit stop. Perché i campioni fanno così, i campioni vedono la pista e dicono: ma faccio quello che voglio io, se sbaglio almeno è colpa mia. Ecco, questo non mi è piaciuto. Poi arriviamo alla sprint race dove hai fatto il possibile, per carità. E poi c'è la gara dove la fretta, l'esuberanza di voler superare Norris ti ha rovinato la gara. Tutti a fare i complimenti a Leclerc: bravissimo, da 18° a quarto, bellissima la gara di Leclerc, bravo, 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 ma bravo cosa? Ma bravo cosa? Bravo cosa che partiva davanti e si è trovato 18° per demeriti suoi? Perché ok, la penalità poi è stata data a Norris, per carità, questo è vero. Però Ma con Verstappen e Hamilton che si buttano fuori da soli, tu improvvisamente avevi la strada per il podio spianata. Bastava solo aspettare, non 10 giri, 2 o 3 curve in più, ok? E superavi Norris con una facilità tale che neanche facevi fatica. E poi andavi a prendere i primi. Ma perdeva troppo tempo. Non è vero, non perdeva assoluta, perdeva qualche decimo nell'aspettare 2 curve per superare Norris. Se qualche decimo non faceva la differenza, visto poi dopo le safety car. Quindi è chiaro che non poteva saperlo prima il safety car, però la fretta, quella lì, soprattutto, io capisco, se fossero rimasti Hamilton e Verstappen, l'avrei capita la fretta. Ma non essendoci stati, cioè essendosi buttati fuori dai primi posti, avevi un'occasione grandissima per andare a prenderti qualcosa di importante. E quindi a me non piace la rimonta. A me dire che Leclerc ha fatto bene perché da 18esimo arriva a 4, io non lo dico. Io non lo dico perché secondo me poteva tranquillamente, non dico vincere, ma arrivare secondo. Poteva tranquillamente arrivare secondo. E perché, ok, Hamilton ha fatto una gran gara, per carità, ma Leclerc gli era davanti a un certo punto. E se togliamo l'incidente con Norris, probabilmente gli arrivava anche davanti. Quindi anche lì non mi è piaciuto. E poi arriviamo ai team radio finali. Arriviamo ai team radio finali dove chiede esplicitamente a Sainz di rinunciare al podio, ok? Dopo che Sainz ti ha distrutto tutto il weekend, perché Sainz ti ha distrutto tutto il weekend, ti ha fatto il culo, scusate il termine, in qualifica, ti ha distrutto in gara, che ha fatto una grandissima sprint race, ok? Che poi dopo c'è stata la penalità e nonostante la penalità ha fatto una grandissima gara lo stesso, ok? Quindi Sainz, che ha fatto, secondo me, il weekend migliore delle ultime settimane di tutta la Ferrari, comprendendo anche i weekend di Leclerc, cioè tu gli chiedi di rinunciare al podio per provare a prendere... Oh, ma ti svegli? Ma ti svegli? Ma no, perché non sei al primo pilota, perché la Ferrari non è la Red Bull che è incentrata tutta su Verstappen, ok? Ma la Ferrari deve essere incentrata tutta su Leclerc? No, perché se la Ferrari fosse incentrata tutta su Leclerc, non pensate che cambierebbero le cose, ok? Non cambierebbero le cose, rimarrebbero esattamente uguali, semplicemente Leclerc avrebbe 10 punti in più, non avrebbe vinto il mondiale, ok? E il bello della Ferrari è questo, cioè tu vuoi essere un primo pilota? Ah, te lo devi guadagnare. Ma come te lo guadagni? Dimostrando che il tuo compagno non ti riesce a stare al passo, cioè non riesce a stare al tuo passo, non ti riesce a stare dietro. È successo? Se è successo. È successo con Schumacher, con Barrichello che faceva completa Barrichello, un signor pilota, ha fatto il secondo di Michael. Parliamo del periodo di Alonso, dove Massa, quasi campione del mondo nel 2008, ha fatto il secondo ad Alonso per tutti gli anni. Cioè, quindi, gli esempi, parliamo di Vettel, con Raikkonen, non l'ultimo arrivato, Kimi Raikkonen, ok? Che gli ha fatto il secondo. Quindi, ci sono stati momenti in cui c'era la gerarchia. Ma adesso la Ferrari c'ha, secondo me, dopo la Mercedes, la miglior coppia di piloti della griglia. Dopo la Mercedes. E se tu quindi vuoi essere primo pilota, te lo devi guadagnare sul campo. Devi far capire che tu hai quel qualcosa in più che Sainz non ha. E io vedendo dal venerdì con le qualifiche, salto la sprint race, la domenica la gara, non ho visto Leclerc con quel qualcosa in più con Sainz. Quindi perché Sainz, che si è fatto un mazzo così per rimontare e ha annullato la penalità e riesce ad arrivare sul podio, deve rinunciare al podio perché tu vuoi quei 3-4 punti in più per il secondo pilota, cioè per il secondo posto in classifica dei costruttori. Piloti, scusate. No, non esiste questa cosa. Questa cosa non esiste completamente. Motivo per cui l'ho messo nei flop. Perché non mi è piaciuto l'atteggiamento. Cioè, allora, c'hai dei problemi, li gestisci dentro. Vuoi prenderti la responsabilità, dimostra di sapertele prendere. Entra dentro in qualifica. Metti le gomme soft e fammi il gran giro e prendimi la pole. Prendimi la seconda fila. Ah, così fai capire che sei una spanna sopra Sainz. Così me lo fai capire. In gara, sii furbo ad aspettare il momento di superare Norris che poi dopo quei pit stop, con le safety car, ti vai a giocare la vittoria. Così mi fai capire che sei una spanna sopra Sainz. Non con i team radio dove lo pretendi. Perché ok, hai vinto più gare tu quest'anno, hai fatto più pole, sei tu stato il rivale di Verstappen. Ma se poi andiamo a vedere la classifica, è più vicino Sainz a te che tu a Verstappen. Quindi tutto questo discorso crolla. Detto questo, velocemente passiamo alla riflessione finale del Gran Premio, che sono le sprint race. Ultima sprint race della stagione, del secondo anno di esperimento della sprint race. Io dopo il mio parere, la mia opinione, il mio pensiero sull'esperimento sprint race, poi mi farebbe veramente piacere sapere cosa ne pensiate voi. La sprint race, la possiamo definire un esperimento riuscito? Assolutamente sì. Bello, divertente, stimolante, rimescola le carte, rende entusiasmante la gara per i piloti. Un Magnussen non avrebbe fatto punti se non ci fosse stata la sprint race, diciamocelo chiaramente, non avrebbe fatto punti. E invece grazie alla sprint race comunque porta a casa un punticino. Dipende però anche che tipo di sprint race vuoi fare, perché abbiamo visto ci sono state sprint race e sprint race. Ci sono circuiti in cui le sprint race vengono molto divertenti. Prendiamo per esempio Brasile, secondo anno che c'è, seconda volta che ci divertiamo. Prendiamo Monza, prendiamo Gran Premio dell'Austria. Possiamo prendere anche come esempio, secondo me anche un Bahrain renderebbe, cioè verrebbero fuori delle belle sprint race. Però non lo si può fare ovunque, perché se le mettiamo a Baku, se le mettiamo a Singapore, se le mettiamo a Monaco, non sono sprint race, sono una noia mortale, detta come va detta. Quindi il discorso è, ok, le sprint race sono un esperimento riuscito, sì, ma per alcuni circuiti. Quindi cosa facciamo? Le allarghiamo a tutti? Facciamo 23 Gran Premi con 23 sprint race? No. Perché viene una noia mortale. Allora scegliamo, ne facciamo solo 7. Va bene, ma quali sono quei 7 circuiti? Sono sempre gli stessi? E allora così, però, c'è tutto un altro discorso. Che le sprint race sono un giorno in più di Formula 1, sono un giorno in più di fan, sono un giorno in più di entrate economiche. Quindi non le puoi far sempre negli stessi circuiti, perché se no si crea una discrepanza di guadagni. Perché ci sono dei circuiti che hanno un giorno in più per fare incassi, mentre degli altri circuiti in cui hanno un giorno in meno. E perché io Baku non posso avere la possibilità di avere un giorno in più per fare incassi, mentre tu San Paolo ce l'hai sempre, ogni anno? Allora le giriamo, ma se le giri rischi che un anno magari mi becchi con, facciamo un esempio, Miami, che non è una pista da sprint race, Miami, Baku e Imola. E sono le tre delle sei gare selezionate per quell'anno per fare la sprint race e sono tre gare buttate via, tre sprint race buttate nel cesso. Allora capite, va bene, esperimento riuscito, ma bisogna trovare una soluzione. Detto questo, passiamo un po' alla qualifica. La qualifica perde valore con la sprint race? Secondo me assolutamente no. Perché un Sainz con la penalità oggi in Brasile, per esempio, abbiamo visto che un Sainz con la penalità la sconta nella sprint race. Quindi un Sainz parte davanti, un Sainz che parte davanti recupera e poi riparti di nuovo indietro. E quindi il bello qual è? Che tu non prendi la penalità subito dopo la qualifica. E quindi così facendo parti in fondo e quindi con la sprint race, secondo me è la macchina più performante rispetto alle altre, recuperi, annulli la penalità. Tu la fai dopo la sprint race, quindi se Sainz avesse vinto la sprint race sarebbe partito sesto. Quindi capite il bello, secondo me, che la qualifica non viene snaturata. La qualifica rimane di un valore superiore rispetto alla sprint race. Per esempio chi ha la penalità, ma anche per chi non ce l'ha. Perché un Magnussen che ti fa la pole, grazie alla sprint race riesce a portare i punti a casa. Grazie alla sprint race riesce a fare punticini, che non avrebbe fatto se ci fosse stata solo la gara e basta. Detto questo, io direi che per oggi possiamo concludere qui. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con l'ultima gara del 2022. Una gara che ha ancora qualche verdetto aperto, non troppi, speriamo sia divertente, anche se Abu Dhabi solitamente, tranne l'anno scorso, non dà tante gioie. Detto questo, io direi che ci possiamo salutare qui. Un saluto da Alessandro, alla prossima.